Marte.
Ora, sembra quasi fatta per Samardžić, nuovo arrivo in casa Napoli entro la fine della settimana, e ne parliamo subito, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, bentrovati amici da Francesco Marciano, benvenuti al nuovo appuntamento con l'informazione sportiva Marte Sport Live. Sono le 20:05 con Vincenzo Russo in regia. È arrivato il sì, ovviamente, la firma di Mazzocchi, e adesso attendiamo quella di Samardžić. C'è qualche intoppo relativo ai diritti d'immagine, come sappiamo e come sapete, però insomma, poi l'assalto a Dragusin per quanto riguarda la difesa, si deve anche monitorare la situazione Politano, sempre per quella questione del offerte arabe. Il giocatore potrebbe comunque in ogni caso rinnovare, insomma vediamo che succede. Fatemi subito salutare Pasquale Tina, non prima di avervi dato le coordinate: 339-666-9990. Buonasera Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera.
Ciao Pasquale, ben trovato. E allora, c'è il sì di Samardžić, no? Sulla
E sta arrivando alla conclusione,
ecco, finalmente.
Ma si procede, insomma. Credo, insomma, sì, che l'Avo l'abbia puntato troppo forte per lasciarselo poi sfuggire, quindi si sta lavorando su Samardžić e su Dragusin. Vediamo, insomma, se l'Avo riesce, sì, a portare a casa la doppietta. Però queste sono le novità di giornata. Poi sono due nomi individuati. Samardžić è il colpo centrocampista che deve sostituire Elmas, una mezzala di qualità.
Bravo,
Ciao, esatto. Il primo acquisto in prospettiva dell'addio di Zielinski, perché poi Zielinski non dovrebbe, insomma, rinnovare, come sembra, il contratto con Napoli, quindi andrà via, dovrebbe andare all'Inter. Samardžić, tra l'altro, è un giocatore che non ha bisogno di un po' di continuità per affermarsi una grande squadra, ha i colpi del grande giocatore, poi avrebbe quel tiro da fuori, insomma, che per il Napoli sarebbe proprio ossigeno, visto spesso le difficoltà a segnare, insomma. Vediamo che nei prossimi giorni sia tutto, diciamo, definito, in modo che poi possiamo, insomma, parlare di Samardžić come di nuovo centrocampista del Napoli. E domani arriva in Italia anche l'agente di Dragusin. Il Napoli sta insistendo molto con il Genoa. Oggi la gente che ha parlato a Calcio Napoli 24 non ha escluso affatto l'ipotesi Napoli. E no, Napoli, secondo me, la chiave per convincere, diciamo, il Genoa ad accettare l'offerta del Napoli, oltre a Zanoli, Zanoli e Ostigard, oltre ovviamente
Ostigard, sì, esatto,
perché
esatto,
con Ostigard tu dai al Genoa, diciamo, già un sostituto del difensore, non si deve mettere a cercare un sostituto sul mercato. Ostigard, tra l'altro, da quello che mi risulta, vuole andare via, vuole andare a giocare, vuole, diciamo, maggiore continuità. E poi vediamo, insomma, se si riesce a concludere anche questa trattativa. Poi c'è il centrocampista.
Ecco, questo secondo me è un nodo da sciogliere, anche perché non è una cosa di poco conto, Pasquale, la questione in centrocampo.
Io credo che Napoli stia cercando un giocatore che poi possa giocare anche insieme ad Anguissa. Non è che debba fare solo l'alternativa di Anguissa.
Certo.
E poi quando arriva Anguissa gioca, insomma, è completa, per avere magari un centrocampo un po' più fisico. Non dobbiamo escludere questo aspetto. Credo che Højbjerg, sì, sì, sia un po' complicato come nome, perché Tottenham lo sta aprendo affatto al prestito con diritti di riscatto, con l'obbligo. Sembrano cifre un po' alte, insomma, per il Napoli, considerando, insomma, che ha 28 anni. Credo il giocatore è bravo, perché ha le due fasi, un giocatore, sì, importante.
Senti,
resta Soumaré tra i giocatori che il Napoli cerca. Non escludo che possa, diciamo, esserci anche un nome coperto, ma al momento non l'abbiamo ancora scovato.
Sì, è chiaro che però bisogna indubbiamente riempirlo questo vuoto, considerando anche, Pasquale, che hai detto giustamente di Elmas, e viene numericamente quest'anno, in questa stagione, sostituito da Samardžić. Ma sempre parlando di quest'anno, va valutato Demme, perché o Demme resta e lo si fa giocare, allora se vogliamo, no, Pasquale, il centrocampista, per quanto non fortissimo fisicamente, è comunque sicuramente un po' più muscolare degli altri, quindi magari tu hai un giocatore in più nella rotazione. Se non lo fai giocare è ovvio che devi mandarlo via, se va via e accetta di magari avere guadagnare anche meno e prendere un altro centrocampista, che sennò diventa un poco complicata la situazione.
L'idea del Napoli sia prenderlo con due innesti, poi credo vadano via sia Dembe sia Gaetano. Poi è chiaro, sì. No? Se non riesci a prenderlo, poi fai altre valutazioni, però l'idea è quella di prendere anche l'altro centrocampista. Dico due centrocampisti perché Samar ci siamo vicini, ma diamolo fatto quando la trattativa è conclusa.
Non c'è, no, per carità. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, no? È la verità. Io ti faccio un nome che in realtà aveva fatto un nostro ascoltatore nel filo diretto di martedì, Cop Miners, un giocatore che piace molto al Napoli, piace a tutti oggettivamente. L'Atalanta è una bottega carissima, ma secondo te un tentativo sotto traccia verrà fatto, oppure il Napoli andrà
su altro? Secondo me è complicato che l'Atalanta si privi di Cop Miners a gennaio. Non penso, insomma, sia una pista praticabile. Io credo che il futuro di Cop Miners si deciderà a giugno. Ci vorranno tanti soldi, perché chiaramente sta facendo bene anche quest'anno. Quindi, mi sembra, sarei sorpreso, poi se dovesse arrivare sarebbe un grande colpo.
Saremmo tutti contenti,
sarei sorpreso della scelta dell'Atalanta di privarsi di Cop Miners a metà anno, a gennaio.
No, è vero. Senti, vediamo invece alla gara di dopodomani, perché di domenica, perché c'è la partita con il Toro che si avvicina. E io ti chiedo innanzitutto di Mazzocchi, secondo te partirà dalla panchina, immagino, non penso giocherà a titolare.
Sì, sì, non è stato ancora ufficializzato.
No, non è arrivato l'ufficialità di Laurentiis, ma insomma.
Credo ci sia il tempo, non lo so, credo di sì. Politano oggi ha parzialmente recuperato il problema fisico, quindi credo, insomma, che alla fine possa anche giocare.
Vediamo, insomma, si è fermato Gaetano invece.
Sì, Gaetano stava bene da qualche giorno, insomma, anche lui non aveva qualche problemino. Però ballottaggio, questa partita non è che tu abbia molte alternative, non c'è Caiusto, rischia di non esserci Gaetano, quindi il centrocampo. Scusami, non c'è Anguissà.
Non c'è Anguissà, c'è Caiusto, no. Certo.
Anguissà in Coppa d'Africa. E quindi sai, anche non c'è Caiuste, c'hai Lobot che ti rischi, che credo siano tre centrocampisti. Vero dubbio è tra Politano e Simeone, Politano e Wilson, ma credo che Politano recuperi. E poi tra Simeone e Raspadori centravanti, io penso, insomma, che possa spuntarla Simeone per questa partita, sperando, insomma, che sia una gara fisica, ma
sì.
Anche perché credo, insomma,
anche perché è l'unico centravanti vero di ruolo che c'è il Napoli.
Sì,
dai.
È giusto dopo la partita col Monza, secondo me, anche dargli una chance al primo minuto. Io, da quello che mi risulta, insomma, il suo rapporto con Mazzarri è sereno.
Io però ti faccio una domanda, Pasquale. Sì. Perché Mazzarri ha detto nel dopo partita il minutaggio di Simeone è sempre stato questo? Non è vero, perché non ha mai giocato 6, 7, 10 minuti almeno l'anno scorso aveva una media di 30 e rotti minuti nella stagione a partita.
Credo un po' meno, credo un po' meno.
27, credo un po' meno. 25.
Credo però, un po' meno, sono probabilmente presente, non so chi mi abbia detto, credo perché perché non gradiva forse la domanda sulla sostituzione, probabilmente ha risposto così. Simeone, è chiaro che essendo il terzo attaccante, perché adesso rispetto all'anno scorso le gerarchie sono un po' più chiare, cioè nel senso che Raffadori fa il centravanti e non fa l'esterno come ha fatto l'anno scorso, ma il centravanti, quindi è chiaro che essendo terza scelta quando c'è Osimhen i minuti sono pochi, poi l'anno prossimo penso che se dovrà prendere una decisione dovrà prendere lui una decisione. È chiaro che però adesso che non c'è Osimhen ci si aspetta un minutaggio, diciamo, più consistente. Lui con Mazzarri ha giocato titolare a Madrid e è anche segnato al Bernabeu, quindi obiettivamente col Monza poteva giocare un po' di più, però insomma se gioca con il Toro titolare credo che più o meno la gestione sia senza alcun tipo di i problemi, cioè, quello che risulta, un giocatore abbastanza tranquillo, fiducioso e pronto a dare il suo contributo. E se riesce a dominare col Torino, fa un grande favore a tutti, insomma, come che a se stesso, a se stesso, ma a tutti, insomma, perché il Napoli domenica ha bisogno di punti, e questa è un'altra gara difficile, perché il Torino, come si gioca, come si dice in gergo, si gioca addosso, e sarà un'altra gara molto molto complicata.
Va bene Pasquale, io ti abbraccio, ti auguro buona serata, buon lavoro e ciao, a Francesco. Presto. Grazie, ciao, mille, ciao, ciao ciao, grazie di essere stato con noi. Allora, volevo leggere, ecco, l'ho trovato, un poco di statistiche del Ciolito Simeone lo scorso anno, ad esempio, quando non c'era Osimhen, ovviamente, che quando c'era Osimhen è inutile discutere, però per esempio l'anno scorso il Ciolito in Napoli-Spezia è subentrato al 22esimo della ripresa a Quaraschelia, quindi ha giocato più o meno 24-25 minuti. In Milan-Napoli la stessa cosa, è subentrato al 22esimo della ripresa a Raspadori, quindi siamo sullo stesso così, lo stesso minutaggio. Napoli-Torino 17esimo della ripresa a Raspadori, quindi 5 minuti in più. Stiamo parlando sempre di una, quindi almeno una mezz'ora di partita, compresi i recuperi ovviamente. Cremonese-Napoli, subentra Ndombele al 12esimo minuto della ripresa, quindi altra mezz'oretta. In Rangers-Napoli è stato titolare per un'ora, fino alla mezz'ora della ripresa. In Ajax-Napoli è subentrato al 20esimo minuto della ripresa a Raspadori, quindi altri 25 minuti. Quindi poi queste sei gare da titolare, in sei gare senza Victor Osimhen, una partita da titolare, quindi 209 minuti giocati su 540 minuti totali lo scorso anno senza Osimhen, senza Osimhen. Con Osimhen le cose ovviamente cambiavano, magari la media si abbassava, ma in quella media, la media senza Osimhen era di circa mezz'ora, 35 minuti a partita. Vabbè, quindi insomma non è proprio 5-6 minuti a partita per il Ciolito quando non c'era Osimhen. Comunque questo era solo per amore della verità, poi vediamo che cosa. Io mi auguro che il Ciolito giochi, non perché straveda per lui, perché io è vero, ho un debole per il Ciolito, ma perché oggettivamente se non hai Osimhen e hai difficoltà a buttarla dentro, i centravanti ce l'hai che ti possono aiutare. Certo, per carità, c'è Raspadori che è il titolare della nazionale italiana, uno dei titolari dell'attacco italiano, ma secondo me il Ciolito potrebbe anche giocare un po' di più, considerando che Raspadori, pur non essendo proprio un esterno o comunque una seconda punta, tu magari puoi farlo giocare anche accanto al Ciolito, quindi per avere due possibilità, ecco, per fare gol. Vabbè, questa è una mia semplicissima opinione, per carità. Comunque 339-666-9990, scriveteci, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, eccoci rientrati amici, buonasera, bentrovati a Marte Sport Live da Francesco Marciano. Tra pochi istanti saremo al telefono collegati con Mimmo Malfitano, il capitano, e tra poco, appena il mio amico Vincenzo Russo mi dà l'ok, saremo collegati con lui. Nel frattempo pare che ci sia, ce l'abbiamo Mimmo Malfitano, che bello! Capitano, buon anno, che piacere stare con te, ciao Mimmo.
Buon anno a te amico mio, ben trovato.
Ciao Mimmo, buonasera e ben trovato. Allora, stavo leggendo un pochettino innanzitutto di statistiche sul Ciolito Simeone per quanto riguarda anche l'impiego, chissà che non giochi lui Ciolito, ma semplicemente per dire, non è che il minutaggio del Ciolito è di 5-6 minuti, magari quest'anno ha giocato meno, però l'anno scorso una mezz'oretta a partita se la faceva sempre. Questo è una mia personale idea, cioè secondo me se manca il centravanti titolare che è Osimhen, il Ciolito secondo me può giocarsela tranquillamente la gara, sia quella con il Monza purtroppo pareggiata che quella di domenica col Torino. Partirei da qui.
Ma guarda, se vogliamo stare al ruolo, è chiaro che Simeone è quello che meglio si avvicina alla caratteristica del centravanti, o meglio sì, sono un centravanti, e quindi di conseguenza certo, logica vorrebbe che in assenza del centravanti titolare, ovvero Simeone, giocasse lui. Però c'è questo handicap, per carità, nel senso buono, Raspadori è un sì, giocatore che purtroppo è costato un capitale al Napoli e ovviamente non può essere svalutato, ma io credo che nella logica prima di Garcia e oggi di Mazzarri non c'è la questione economica, nel senso che Raspadori è un giocatore dalle grandi qualità tecniche e sicuramente è un giocatore rapido negli ultimi 20 metri, che prova la conclusione da fuori area, voglio dire, comunque è un attaccante che, pur non avendo magari, come dire, la caratteristica di punta centrale, però è uno che negli ultimi 20 metri è molto più come dire, concreto. Probabilmente, così come tutta la squadra, anche lui sta subendo questo momento di crisi del Napoli, però
ma per carità, nessun dramma, nessun caso, dico, e nessuna polemica, per carità.
No, dicevo, non ne farei una questione di Simeone, è meglio che giochi Simeone, non è questo secondo me il problema. Il problema è di intervenire sulla testa di tutto lo spogliatoio.
Questo sì, questo è certo,
Perché io ho l'impressione, perché ragazzi, allora noi dovremmo farci dovremmo fare un'analisi obiettiva e oggettiva, ovvero, allora qual è il vero Napoli? Quello che abbiamo visto l'anno scorso o quello che stiamo vedendo adesso?
Come diceva allora, Troisi, non si possono fare 50 giorni da orsacchiotto, no? Tra ecco una via di mezzo.
Io invece penso che, bravo Francesco, una via di mezzo, cioè non erano dei fenomeni l'anno scorso, esatto, perché ci sono state tante congiunzioni che hanno portato il Napoli a stravincere quel campionato, così come non sono dei brocchi quest'anno che sono al sesto, settimo posto. Ecco, e questo che cosa voglio dire? Che secondo me bisogna lavorare molto innanzitutto sulla testa di questo gruppo e poi anche sul fisico, ovviamente.
Certo, oltre che poi intervenire sul mercato. Al telefono con noi, caro capitano, caro Mimmo, ci ha raggiunti un grande direttore che io veramente sarei onoratissimo e felicissimo di vedere dietro una scrivania azzurra, Pietro Lo Monaco. Ciao direttore.
Ciao Francesco, saluto Mimmo, saluto a tutti i tuoi radiospettatori.
Ben trovati. Ciao direttore.
Pietro, non sapevo che c'eri tu in collegamento, però quando ha detto un grande direttore sportivo, ti prego di credermi che ho pensato Pietro Lo Monaco.
Lo vedi? Grazie, ecco, Mimmo, ecco. Ma io... cioè, lo diciamo tutti, sarebbe bello, perché Pietro Lo Monaco è un uomo di campo, un uomo di calcio, un uomo che è uno anche un uomo di polso, perché Mimmo Malfitano poco fa diceva: bisogna lavorare sulla testa del gruppo, sul fisico e anche intervenire sul mercato, perché l'annus horribilis, anzi i sei mesi orribili da luglio in avanti non li vogliamo più vedere. Questo 2024 deve essere foriero di tante belle cose.
Ma penso che abbia fatto un'analisi perfetta, è un momento che diciamo che il Napoli ha raccolto assolutamente molto meno di quello che tutti si aspettavano, una squadra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto così come l'ha vinto il Napoli, stradominandolo, certo, dall'alto di un'espressione di gioco veramente importante che l'ha posta ai primi posti in Europa. E penso che nessuno si sarebbe aspettato questo cambiamento così drastico, anche perché non dimentichiamo che la squadra nella quasi totalità sono gli stessi giocatori dell'anno scorso, no? A dimostrazione che poi una squadra rende per come deve rendere solo se c'è il concorso di tante situazioni, non ultima la conduzione, non ultima la gestione, e quindi mi auguro che la proprietà del Napoli, che ha ammesso le proprie colpe, ci pensi bene e cerchi di investire soprattutto su questi aspetti qua, quelli di un tecnico che possa essere in sintonia con quelli che sono gli obiettivi del Napoli, quelli di una gestione che, perché è importante la gestione, guarda, l'errore è gravissimo pensare che i campionati si vincono, gli obiettivi grandi si raggiungono solo per uno o solo per... No, si raggiungono perché c'è il concorso di tante componenti. Io dico sempre che attorno a una squadra di calcio, per il raggiungimento degli obiettivi importanti, c'è la necessità, ci sono cinque componenti che girino tutti nella stessa direzione e che siano in qualche modo indirizzati nella stessa strada. Una componente sono i calciatori, perché molti dimenticano che alla fine si tende sempre ad assolvere, no?
No, ma sono loro i protagonisti che vanno in campo, sì,
bravissimo,
esatto.
Bravissimo, e loro si devono assumere le responsabilità, perché in campo ci vanno loro, e di conseguenza certo. La seconda componente è lo staff tecnico, e io per staff tecnico intendo tecnici, intendo anche il magazziniere. No?
Certo, tutto.
E quindi
certo.
Il chi è chiamato alla direzione, perché la direzione ha un compito a stretto contatto col tecnico.
Sì.
E quindi è importantissimo. La terza componente, io mi riferisco ai media in generale, che hanno un peso, e quindi in qualche modo certo. I media devono essere indirizzati, no? In un certo sì. La quarta componente importante è la tifoseria, perché il calcio è diretto alla gente, il calcio è per la gente, e un pubblico appassionato come quello del Napoli, io penso che trovi pochissimi riscontri in Europa. E poi la quinta componente è la società, che deve avere il compito di coordinare queste cinque componenti, di far sì che queste cinque componenti remino nella stessa direzione.
Certo, tutto chiaro. Aspetta che voglio farti fare una domanda da Mimmo Malfitano, perché mi fa molto piacere questo incrocio con te. Allora Mimmo, a te.
Beh, io ho ascoltato attentamente quello che diceva Pietro, e ovviamente siamo, ad un'analisi direi molto pertinente. Però Pietro, insieme a tutte queste cause che tu hai individuato giustamente, ribadisco, ti chiedo quanto può essere, quanto può aver influito anche nel comportamento delle squadre avversarie la prevedibilità di questo Napoli, sia dal punto di vista del gioco sia dal punto di vista delle individualità. Un esempio: lo scorso anno arriva Kvaratskhelia, nessuno lo conosce, inizia, fa il fenomeno e tutti quanti, tutta l'Europa resta meravigliata,
a bocca aperta,
invadita da questo ragazzo. Poi arriva un Pioli, un allenatore importante, in tre partite blocca Kvaratskhelia, praticamente due sconfitte, un pareggio, ok? Quindi si intuisce che raddoppiando la marcatura su Kvaratskhelia, intervenendo anche una terza marcatura, il giocatore non prende palla, o quantomeno non è influente.
È meno incisivo.
Allora, quest'anno mi sa che ormai tutti gli allenatori hanno imparato. Su Kvaratskhelia ci vanno i primi due in marcatura, arriva il terzo e gli dà la botta. Ecco, dico, può essere anche la prevedibilità ormai di questo Napoli, anche a centrocampo, con la solita manovra, a rendere più difficile i risultati.
Ma è chiaro. Però volevo dirti una cosa, Mimmo. Allora, io quando il Napoli cambiò la guida tecnica, ebbi a dire che il pericolo più grosso e il compito più importante dell'allenatore che sarebbe arrivato era quello di far sì che quell'appagamento inconscio, che succede naturalmente dopo una grande vittoria, che subentrano i calciatori, che non avvenga. L'allenatore deve essere bravo a far sì che questo appagamento, perché l'appagamento porta all'appiattimento, l'appiattimento porta a quelle situazioni di gioco che tu hai detto. Il Napoli l'anno scorso, è vero che Kvaratskhelia era una scoperta in assoluto, quindi era una sorpresa, ma è anche vero che ogni volta che Kvaratskhelia entrava in possesso palla, tu avevi le accelerazioni sull'esterno di Mario Rui, avevi le accelerazioni interno campo di Zielinski, c'era un movimento attorno che faceva sì che Kvaratskhelia avesse più soluzioni di gioco. Oggi Kvaratskhelia prende palla, per concetti e per cultura e per natura tende sempre a venire all'interno campo, quindi basta un raddoppio fatto bene che lo metti in difficoltà, che lui deve andare proprio via di qualità tecnica, ma veramente grossa. Però quello che voglio dire è la staticità di tutta la
squadra, il contorno e tutto il resto che non si muove come l'anno
scorso. Rende prevedibile il Napoli, quindi non si muovono più. Non si muovono più senza palla e diventa un problema andare avanti, e chiaramente determinati giocatori come Kvaratskhelia vanno in difficoltà, certo. Perché guardate che ogni partita non è semplicissimo giocare due o tre persone che raddoppiano il triplo, che tu hai nominato una partita col Milan. Io ricordo che quella partita l'ho vista e ricordo che il Milan triplicava pure su Kvaratskhelia.
Sì, è vero.
Come se la partita l'avesse fatta, l'avesse preparata proprio solo su Kvaratskhelia. E quindi voglio dire, oggi quello che fa difetto al Napoli, te l'ho detto, è questo appagamento che poi ha portato un minimo di scollamento generale, no? Poi si è perso un pochino lo spirito che l'anno scorso ha caratterizzato e ha dato sì il via a
una cavalcata trionfale
importante.
Sì, e Mimmo, l'ultima per Pietro Lomonaco, lo lascio ancora a te, prego.
Pietro, ovviamente entriamo nell'argomento principe di questi
mercato,
giorni, ovvero il mercato. Napoli ha già, diciamo, chiuso per Mazzocchi, potrebbe a giorni chiudere per Samardžić, ma in definitiva io credo che c'è bisogno anche di un difensore centrale, no?
E anche di un centrocampista fisico, io direi.
Sì, ma ci vuole un'incontrista, un giocatore che curi l'interruzione, cosa che in questo Napoli mi pare che attualmente non ci sia. Ecco, allora ti chiedo, sono giusti questi movimenti del Napoli, intesi come per esempio l'investimento su Samardžić? È un qualcosa di subitaneo o si parla di progettualità futura? Ecco, sarebbe un investimento.
Allora Mimmo, io avrei ribaltato l'ordine di importanza delle acquisizioni. Io in primis avrei messo un difensore centrale, perché penso che al momento al Napoli proprio faccia difetto. Voi pensate che la coppia di centrali, a parte Nathan, che diciamo ancora non ha non è riuscito a collocarsi nella giusta maniera, ma in più delle volte Napoli ha giocato con Rachmani e con Østergaard, che in una squadra competitiva sono delle buone riserve, nulla più, non titolarissimi. Cioè, quindi voglio dire, vedete quanto è precaria la difesa del Napoli. Quindi, siccome quando si acquisiscono i calciatori si tirano fuori i soldini, no? E l'investimento l'ha fatto a ragion veduta. Io dico Samardžić, buon giocatore, per l'amor di Dio, tanto di cappello, anche se ancora da definire bene, perché io vi faccio una domanda. Che ruolo, ancora è alla ricerca di un ruolo specifico, ha fatto il trequartista, ha fatto l'attaccante aperto a destra che viene all'interno campo, ha fatto la mezzala, cioè voglio dire, è un giocatore ancora alla ricerca di una sua collocazione definita, no?
Creiamo un buon caso Lindstrom.
Anche se un buon giocatore, ma io dico, viva Dio, ma se si apre lo spazio per Lindstrom, che fino a questo momento non ha mai giocato, ha fatto vedere poco e niente, e l'avete pagato 30 milioni di euro, ma signori miei, ma dategli la possibilità di vedere se è una cucuzza o se è un fiore bello. Cioè, voglio dire,
è stato l'acquisto più oneroso del mercato del Napoli.
Mi sembra che si sia, ora tu rischi alla fine che hai speso 25-30 milioni per l'Ekstrom, ne vai a spendere altri 25 per Samaric, per un ruolo che coprono in due, tu tiri fuori 50-60 milioni di euro. Ma signori miei, ma se i soldi io la prima cosa ti vado a investire là dietro, voglio dire, che è una lacuna che il Napoli ha. Quanto a Mazzocchi, è un investimento relativo, è una buona alternativa, un buon, io lo definisco un ottimo zappatore, è uno che gioca con il cuore, e poi tra l'altro giocando nella
napoletano
nella sua città, io dico, aumenterà sicuramente l'impegno e l'applicazione. Poi ripeto, l'alternativa di Lorenzo che ci sta perfettamente, a meno che il Napoli non voglia giocare a tre là dietro, facendo fare il braccetto di destra di Lorenzo e facendo giocare sull'esterno Mazzocchi. Però io sono sempre per non snaturare
nel modo di giocare del Napoli,
esterno destro basso, che tra l'altro anche moderno, uno dei più bravi in Europa. Sarebbe un peccato snaturarlo e portarlo in un altro ruolo.
Non c'è proprio dubbio. Va bene, Pietro, grazie come sempre. Sempre un piacere. Ma il Napoli non ti ha chiamato, ma niente da fare. Niente da fare. Vabbè, sarò costretto a intervistarti. Vabbè. Un bacione, ciao ciao. Grazie a Pietro Lo Monaco, e naturalmente è sempre, era tanto tempo che ti rincorrevo.
Hai ragione.
Tu da grande capitano mi hai fatto 3-4 tunnel e mi hai lasciato. Ti abbraccio forte, capitano.
Ciao,
bravo, voglio tu.
Bravo, ciao, buona serata.
Ciao Mimmo, a presto, grazie, buona serata a te, grazie. A Mimmo Amalfitano, ci siamo dilungati un attimo per una bella chiacchierata con Mimmo e con Pietro Lo Monaco. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora, siamo rientrati in diretta, tra poco al telefono con noi anche un doppio ex del Napoli, Walter Novellino, allenatore del Napoli e l'anno dopo anche del Toro. Io me lo ricordo bene quel campionato, ve lo ricordate? Voi che siete meno giovani, sicuramente, anzi diversamente giovani, ricorderete quell'annata fantastica con la promozione in Serie A e l'anno 99-2000 con Novellino in panchina, Schwoch e Stellone in attacco, e l'anno dopo tutti ci aspettavamo che potesse restare sulla panchina del Napoli, invece Novellino andò via, andò proprio al Toro, proprio con Stefan Schwoch. Abbiamo Walter Novellino, ciao mister!
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao anno. Walter, ben trovato, buon anno e grazie. Ricordavo poco fa, un attimo fa, proprio quell'annata magica 99-2000 con la promozione in Serie A, con te in panchina, con Stefan in attacco, con Roberto Stellone, e io l'anno dopo ho detto restiamo in Serie A, cominciamo la Serie A 2000-2001 con Walter in panchina, con Stefan in attacco, e vediamo che succede. E invece tu e Stefan andaste al Toro, non per volontà vostra.
No, al di là che sono state scelte che hanno fatto una scelta su Zeman, che aveva più esperienza.
Zeman, sì.
Esatto, al di là di questo non ho niente da rimproverare, abbiamo vinto un campionato meraviglioso.
No, per carità.
Per una città meravigliosa come Napoli. Rimpiango Napoli, perché non è facile dimenticare quell'anno, non è facile dimenticare. Anche con la Juve Stabia sono stato benissimo, insomma, ma certo. Poi io sono un campano.
Vabbè, ma da campano è chiaro, però Walter, quella stagione io ero ancora un giovane tifoso e vivevo le partite in curva e credimi, veramente era un Napoli fantastico. Perché sì. C'era attaccamento alla maglia, c'era abnegazione, c'era un sentimento forte. Tu sei stato quello che ha lavorato poi sulla testa del gruppo, portando poi tutto questo gruppo in Serie A. Questo gruppo che, facendo un volo di 40 anni, 30 anni, non 40 no, ma di quasi 30, sì, 23 anni, è un gruppo che si è un po', sembra un po' appiattito.
Sì, devo dire, ma non lo so, non riesco a capire il perché. Il Napoli è una squadra che l'anno scorso con Spalletti ha espresso il calcio migliore anche in Europa, secondo il mio punto di vista. Ma di questo ci sono state tante chiacchiere, no? Tante situazioni di giocatori a parametro zero che vanno via, giocatori che non rimangono, giocatori che vanno di qua. È chiaro che questo incide tantissimo sulla tensione, sulla concentrazione di ogni gara.
La questione contrattuale è importante.
Contrattuale è importantissima, perché noi guardiamo adesso Zielinski che va all'Inter, si parla
probabilmente sì.
E non è il Zielinski che noi conosciamo, anche lo Botta stesso, anche lo stesso.
C'è il discorso anche Politano,
di Lorenzo. No. Anche Politano, che sta giocando a una stagione, sta facendo una stagione straordinaria.
Sì, è vero.
Anche lui, secondo me, insomma, il Napoli, ecco, è una questione di testa, secondo me. Il problema del Napoli è soltanto una questione di testa, è ritrovarsi un attimino l'equilibrio che ci avevano l'anno scorso, perché la qualità di questi giocatori sono immensa, sono giocatori che hanno grandissima qualità. Ma Mazzar è venuto, ha portato grande entusiasmo, tanta voglia. E posso dirti una cosa, vederlo in panchina soffrire così tanto mi dispiace, perché lui sta dando l'anima, però qualcuno, secondo il mio punto di vista, sta dando molto, ma molto di meno, ecco.
È vero, sì, assolutamente sì. Senti, sono arrivati, è arrivato Mazzocchi proprio dalla Salernitana, arriverà molto probabilmente Samardžić dall'Udinese. Poco fa chiacchieravo con Pietro.
Non vorrei che si facessero, giocassero, tornassero una difesa a tre.
Non vorresti, perché il cambio modulo non ti piacerebbe?
No, che Mazzarri è nato in quella maniera.
Sì, è certo, sì.
Lui ha dato continuità al lavoro di Mazzarri. È chiaro che in questo momento, giocando con una punta sola, tra virgolette, fa fatica a scalare in avanti, e la squadra rimane molto dietro, molto spazio tra il centrocampo e la difesa, insomma, le difficoltà maggiori. Non lo so, ecco, direi una bugia. Mi dispiacerebbe tantissimo che Mazzarri non fa i risultati, perché la qualità è tantissima, è soltanto trovare un certo equilibrio dentro lo spiazzoio, secondo il mio punto di vista, ecco.
Senti, no, ti dicevo però, mister, chiacchieravo poco fa con Pietro Lo Monaco, che diceva, e anche con Mimmo Malfitano, bisogna lavorare tanto sulla testa. E poi servirebbe un difensore centrale, in particolare, perché è proprio anche lì, no, la vera differenza rispetto anche all'anno scorso. No? L'anno scorso io metterei anche un centrocampista fisico, muscolare.
Io questo, un difensore sicuramente centrale ci vuole uno rapido che ti faccia alzare la squadra, eccetera eccetera. Il centrocampista il Napoli ce l'ha, ha dato via un giocatore in Germania, come si chiama?
Sì, Elmas,
che a me piace tantissimo. Però al di là di questo, io credo che Napoli deve ritrovarsi se stesso, devono guardarci un attimino sugli occhi. Perché quando Mimmo e lo stesso Pietro dicono che è una questione di testa, vuol dire che siamo tutti convinti che Napoli è una grande squadra, una squadra che certo. Ha grande qualità. È ovvio che noi non viviamo il fuori, leggiamo il fuori, e quando si dice Zielinski da qui, va qua, Osimhen va di là, insomma, non è facile.
No, non è facile.
Con la testa. E poi ripetersi non è mai facile, se non sei compatto e unito come erano con Spalletti. Inizialmente anche tutti i primi tempi con Mazzarri, secondo me, hanno giocato molto meglio, molto bene rispetto a Garcia. Però ecco, forse anche la tenuta atletica,
anche la condizione atletica,
secondo me ha pesato un po', ecco.
È vero. Va bene, senti Walter, c'è il Toro domenica, Torino-Napoli, secondo me è una partita tostissima. Quella di domenica
è tosta, perché il Toro è una squadra che ti marca uomo nella zona, rimangono a uomo, però il Napoli ha tanta qualità. Se il primo uomo che salta le linee del Napoli, del Toro, li metti in difficoltà. Io sono convinto che Politano e Caraschellia possono essere determinanti contro il Toro.
Ok, va bene Walter, grazie come sempre.
Senti,
ti abbraccio.
Ho detto, io ho detto che possono essere determinanti.
Sì, sì. Ti chiamo poi domenica sera.
Dopo mi
ecco. Ok. Ciao ciao mister, un abbraccio.
Tanti
ciao
auguri di nuovo a tutti.
A te, buon anno, ciao. Grazie a Walter Novellino. Va bene, ci sono tanti messaggi che sono arrivati al 339-666-9990. Dopo la pubblicità li leggo tutti, a tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, eccoci rientrati. Allora, un po' di messaggi, 339-666-9990. Vogliamo persone così, si riferisce a Pietro Lomonaco, nella società, scrive il nostro ascoltatore dal Brasile, da Belo Horizonte. Sì, io anche lo prenderei di corsa uno come Lomonaco. Poi, non esiste una struttura, non si sa chi fa cosa, sulla base di quale competenza, ma Dragusin già vale 30 milioni per 4 mesi di buon livello. C'è poi il procuratore di Di Lorenzo, Politano, Mario Rui, che parla a raffica nei momenti meno opportuni, lo fa con volontà di destabilizzare ancora di più, ci scrive un altro ascoltatore, non si è firmato. Ciao Francesco, scrive Gilda, che saluto. Che il Ciolito sia stato solo una volta titolare lo scorso anno nelle 6 gare in cui mancò Osimhen, pure è un po' strano, anche a me piace molto, meriterebbe un minutaggio maggiore, anche perché non vorrei assolutamente che pensasse a lasciare l'azzurro, anch'io me lo auguro davvero. E poi Alberto e Roberto da Casoria, un abbraccio a te, ciao, buonasera. La società manca di polso e organizzazione, i calciatori credono di poter fare i comodi loro, il primo è Osimhen, che fresco di rinnovo ha dimostrato di infischiarsene altamente della maglia, addirittura partendo in anticipo l'avrei costretto a giocare a Torino, un saluto affettuoso, e non poteva giocare a Torino perché per il regolamento il giocatore si deve presentare in ritiro con la sua nazionale, e il problema è che non è ancora arrivato, leggo sui siti, poi magari adesso si è presentato, non lo so, però per questi regolamenti i calciatori dovevano essere, mi pare, entro il 3 gennaio o 4 gennaio appunto già pronti per il ritiro nelle loro nazionali, tant'è che anche Anghissà non ci sarà domenica a Torino, ed è un'assenza assolutamente pesantissima. Buonasera, sbaglio, Giuffrida ha paventato l'idea di portare, scrive Giovannino, via in estate tutti i suoi assistiti da Napoli, ancora Demme, vi rendete conto di come ragione Mazzarri, titolarissimi. Allora, per quanto riguarda Giuffrida non ha detto che li porta via, ha detto semplicemente, come ogni procuratore fa il suo mestiere, dice io poi a fine stagione si fanno le valutazioni, ha fatto il suo mestiere, non ha detto niente di che, secondo me. Su Demme io non è che dico ancora Demme, ma Demme secondo me è un giocatore che, se sta in rosa, per quanto sia insomma mortificante per un giocatore non giocare mai, lui ha chiesto più volte di essere ceduto, se viene ceduto è un conto, è chiaro che se viene ceduto Demme il Napoli deve prenderne un altro, altrimenti se non lo prendi un altro giocatore che si faccia giocare almeno Demme, che è uno un po' più incontrista rispetto ad altri, il Napoli avrebbe bisogno anche di un po' di forza fisica, per quanto Demme non sia proprio un giocatore altissimo, ma non c'è bisogno di essere alti 1,90 m per essere forti in mezzo al campo, ricordatevi Allan che era un altro giocatore, ma comunque era uno che dava fisicità anche al Napoli, oltre che la qualità. Poi sui titolarissimi, ragazzi, che dobbiamo fare? Insomma, questo è il punto. Io mi rendo conto che c'è grande dispiacere per questa stagione, e poi vediamo che cosa ci racconta. Ecco, volevo rispondere a quell'ascoltatore che parlava di Dragusin, già vale 30. Io la penso come te. È un giocatore che sta facendo bene con il Genoa, sta facendo molto bene, il problema è che su di lui c'è il Tottenham e che ha più disponibilità economiche del Napoli, e quindi il Genoa fa il mercante come società, no? Tira il prezzo e quindi alza il prezzo, perché sa benissimo che gli Spurs hanno un portafoglio gonfio di quattrini e quindi veramente si può andare al rialzo. Secondo me è un buon giocatore, un ottimo giocatore, ma prima di dire che è un fenomeno o comunque un giocatore che ti fa fare il salto di qualità, io personalmente magari non è così, magari invece già prontissimo per un top club, Però ecco, 30 milioni secondo me sono tanti, così come anche sposo l'idea di Pietro Lomonaco a proposito di Lindstrom, no? È un giocatore che il Napoli ha comprato, acquistato spendendo tanti soldi, l'acquisto più oneroso di questa campagna acquisti, no? 25-28 milioni, una cosa del genere, la scorsa estate. E a questo punto, e anche lui deve ancora trovare una collocazione, una mezzala, è un trequartista, è un esterno alto a destra. Facciamolo giocare, vediamo un po' di che si tratta, di che pasta è fatto sto ragazzo, e poi valutiamo altre cose. Certo, io avrei preso in primis un centrale difensivo, ecco perché forse il Napoli forse spenderà anche un po' più di quello che avrebbe voluto a proposito del centrale difensivo del Genoa per Dragusin, perché ci si rende conto della necessità di tappare un po' le lacune, no? Il Napoli sta prendendo troppi gol, una difesa con la brodo, e onestamente restiamo tutti a bocca aperta, no? Per le occasioni poi peraltro che vengono concesse alle squadre. Ecco, magari col Monza non ce ne sono state chissà quante, c'era il calcio di rigore su cui si è parlato per giornate intere, ma ha tirato una schifezza, lo paravo pure io. Però se Meret sceglieva l'altro angolo a quest'ora, per quanto avesse tirato malissimo il rigore Pessina, avremmo parlato di un'altra partita persa. Quindi bisogna ringraziare Alex Meret, perché ha aspettato il tiro del giocatore, no? E quindi ha seguito la traiettoria della palla. Bisogna dare a Cesare ciò che è di Cesare, ragazzi. Poi c'è sempre il momento per criticare, c'è sempre il non voglio dire, secondo me in quella occasione Meret è stato bravo, quindi noi dobbiamo ringraziarlo, altrimenti avremmo parlato dell'ennesima sconfitta. Va bene, comunque detto questo, ci avviciniamo a Torino-Napoli e insomma sarà una partita difficilissima secondo me, perché come ricordava anche Walter Novellino, la squadra di Juric è una squadra tosta, che ti marca a uomo nella zona. Questo per quanto riguarda le difficoltà. L'aspetto positivo è che se però superi l'uomo, te ne vai in porta. Ricordate l'anno scorso Anguissà superò un uomo a centrocampo, fece una sorta di cost to cost e andò a segnare lui in beata solitudine, non aveva nessuno che lo marcava e andò a segnare. Quindi che cosa voglio dire? Che con la qualità, con il dribbling, il guizzo, la possibilità di valori tecnici superiori si può fare bene e vincere a Torino. Bisogna vincere, è inutile che diciamo facciamo un bel risultato, un pareggio, no, si va per vincere, perché la classifica è una classifica che piange, onestamente, sinceramente io sono molto dispiaciuto della classifica del Napoli, che è ottavo in graduatoria a 28 punti, la Fiorentina ne ha 5 in più. La Fiorentina, pensate, nelle ultime 5 partite ha fatto 4 vittorie e un pareggio, il Napoli 3 sconfitte, una vittoria e un pareggio. Veramente un rendimento da retrocessione, veramente una cosa pazzesca, allucinante per la squadra campione d'Italia. Quindi bisogna invertire necessariamente la rotta. Il problema è che lo stiamo dicendo da mesi e la rotta non viene mai cambiata. Va bene, ci fermiamo qui. Voglio ringraziare Vincenzo Russo in regia, ringrazio ovviamente Walter Novellino, Pietro Lomonaco, Mimmo Alfitano, Pasquale Tina per essere stati con noi. Domani sarete con Emanuela, domani è venerdì, per quanto mi riguarda ci sentiamo la settimana prossima, martedì, mercoledì e giovedì con me, c'è sempre una giornata che dedichiamo al filo diretto. Grazie a tutti quanti voi, domani alle 12 c'è Gianluca, alle 13 c'è Dario Sarrataro. Grazie a Vincenzo Russo, buona serata e forza Napoli. Da Francesco Marciano attendiamo nuovi sviluppi anche dal calciomercato. Ciao, forza Napoli.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.